Storia, rinascita economica e demografica dopo il 1000. Dall'anno 1000 cominciano a succedere due cose importanti. La popolazione comincia di nuovo a crescere, c'è una crescita demografica. Tanto che dal 1000 al 1300, cioè in 300 anni, la popolazione europea raddoppia, passando da 40 milioni a 80 milioni di persone. La seconda cosa che si riprende è l'economia. L'economia comincia di nuovo a svilupparsi. Questa rinascita, sia economica che demografica, è dovuta a diversi fattori, a diverse cose. Il clima che migliora diventa più favorevole alle agricolture. Hanno termine le grandi invasioni barbariche. Abbiamo visto le invasioni dei Normanni e dei Saraceni sono state le ultime invasioni. Soprattutto però poi vengono introdotte tante innovazioni tecnologiche. Ad esempio, l'aratro pesante in ferro. È in ferro, quindi può arare terreni più duri e oltretutto ha tre lame. Una lama che alza la terra e un'altra lama, ad esempio, che rivolta la terra. Tutto ciò fa sì che anche i terreni più difficili diventino coltivabili. Altra innovazione, quindi aratro in ferro o aratro pesante. Altre innovazioni, il collare rigido per gli animali da traino, cioè quelli che servono a tirare l'aratro, che servono a trainare i carri, a spostare le ruote dei mulini. Ecco, prima gli animali venivano legati con il collo, per il collo, e quando tiravano ovviamente sentivano un senso di soffocamento e quindi tiravano più piano. Adesso viene introdotto il collare rigido. Quindi gli animali tirano più con le spalle e non più con il collo. Vengono poi introdotti nuovi strumenti in ferro, come ad esempio la falce oppure come gli zoccoli degli animali. Si introducono i mulini ad acqua e a vento, utilissimi per utilizzare la grande energia gratuita della natura. Quindi, innovazioni tecnologiche abbiamo visto che sono i mulini ad acqua e a vento, gli strumenti in ferro, il collare rigido, l'aratro pesante. Poi cosa succede? Succede che molti terreni vengono dissodati, vengono disboscati oppure vengono bonificati, cioè si ricavano nuovi terreni per l'agricoltura, tanto che nascono diversi villaggi nuovi. In Italia abbiamo tante città che si chiamano Villanova, ecco, sono città nate proprio in quel periodo. Vengono liberati molti servi della gleba, il che vuol dire nuove famiglie che si creano, nuovi figli, nuove braccia per lavorare la terra. Viene introdotta la rotazione triennale dei campi. Prima i terreni venivano divisi in due soli parti, una coltivata e l'altra lasciata a maggese, cioè a riposare. Infatti la terra ha bisogno di riposare per un po', altrimenti diventa poco redditizia, poco fertile. Dopo un anno si ruotava, e questa è la rotazione biennale. La parte lasciata a maggese veniva coltivata e l'altra invece veniva lasciata a riposo. Dopo il 1000 invece si introduce la rotazione triennale. I campi vengono divisi non più in due, ma in tre parti. Una parte coltivata a cereali, una a legumi e l'altra a maggese. Ogni anno si ruota. In questo modo la zona lasciata a riposo è minore e i guadagni sono invece maggiori. Grazie a questa ripresa economico-demografica si assiste anche alla rinascita dei commerci. Infatti si produce molto di più e ci sono delle cose che non si consumano. In questo modo si possono vendere. Si riafferma l'economia di mercato, quella basata sullo scambio delle merci e sulla circolazione delle monete. Lo sviluppo dei commerci provoca la nascita di molte fiere, cioè dei grandi mercati che si tengono una o due volte l'anno in alcune precise località. E importantissimi furono ad esempio quelli nella Champagne, una regione francese che diviene il cuore dell'economia europea. I commerci europei si concentrano soprattutto in due aree, nel Mediterraneo, dove arrivano i prodotti dell'Oriente e poi vengono smistati dalle grandi città mercantili come Genova e Venezia, e poi nell'Europa del Nord, soprattutto nelle Fiandre, nella zona Olanda-Belgio, e nelle città che formano la Lega Anseatica. Si tratta di alcune città tedesche. Come avvenivano i commerci? Si preferiva viaggiare via mare perché i viaggi ovviamente erano molto più veloci. Certo, i viaggi in mare erano rischiosi, si rischiava di fare naufragio. Si rischiava di incontrare i pirati, però appunto la velocità consigliava l'uso del mare. Oltretutto c'erano stati diversi progressi nella navigazione, ad esempio la bussola, il timone, oppure si cominciò a utilizzare carte nautiche. Le strade invece non erano scelte frequentemente, intanto perché erano malmesse, molte erano andate distrutte. C'era il rischio poi di incontrare i briganti e poi, come abbiamo detto, il viaggio era molto più lento. Le monete. Abbiamo visto che l'economia dall'anno 1000 ha cominciato a riprendersi, si è riaffermata l'economia di mercato, cioè basata sullo scambio di merci e di monete. Ecco, quindi il che vuol dire che le monete riprendono a circolare. Prima si tendeva ad accumularle, a tesaurizzare. Ora si cominciò a investire. Investire come? Beh, si poteva investire ad esempio nella costruzione di navi. Le navi erano molto molto costose. Per questo c'era bisogno di più persone che mettessero il loro capitale nella costruzione di navi che poi servivano per commerciare. Oppure, cosa poteva succedere? Poteva succedere che un mercante per un viaggio andasse in cerca di finanziatori. Si parla di commenda. Questo mercante quindi prendeva denaro da queste persone, finanziava così il suo viaggio e al ritorno divideva i profitti con i suoi finanziatori. Altro caso era quello della compagnia. La compagnia è diversa dalla commenda perché la commenda si scioglieva a donne in viaggio. La compagnia invece aveva una base stabile ed era generalmente rappresentata da una famiglia particolare, una famiglia ricca, che poteva finanziare le attività mercantili. Abbiamo visto la moneta, ma nel Medioevo ci furono anche nuove forme di pagamento. Ad esempio, la lettera di cambio. Cos'è la lettera di cambio? Si andava a depositare del denaro e si riceveva in cambio una lettera, appunto, di cambio, un documento che andava a sostituire il denaro liquido, andava a sostituire le monete. Questo era molto comodo, perché i viaggi dei mercanti erano pericolosi e era meglio non portarsi dietro il denaro. Poi, oltre alla lettera di cambio, c'è la cambiale, che è una promessa di pagamento scritta che ha una scadenza e un luogo determinati. Questa cambiale da un certo punto in poi poteva anche essere, si dice, girata a un'altra persona, una terza persona, che poteva così incassare il denaro. E questo è praticamente una specie di anticipo della carta moneta. L'ultima cosa, le banche. La rinascita economica fece nascere, e si parla dell'Italia soprattutto, probabilmente a Genova, un nuovo mestiere, quello del cambiavalute. Cosa succedeva? Nelle fiere, nei grandi mercati, dietro a dei banchi, ecco da dove deriva il nome banca, stavano delle persone che lavoravano proprio con il denaro. Cosa facevano? Cambiavano le monete, facevano prestiti, accettavano depositi, finanziavano le spedizioni commerciali e tante altre cose. Questi banchieri, abbiamo detto, si diffondono specialmente in Italia e particolarmente importanti furono i banchieri toscani, soprattutto fiorentini, che divennero i finanziatori privilegiati di papi e re.